E allora? Questa mattina c'è qualche cosa che lo Spirito Santo ha messo in movimento dentro il mio cuore e così questa parola, che è una parola che in qualche modo parla di un atteggiamento, e che in qualche modo è proprio il contrario di quello che abbiamo un po' visto insieme quando abbiamo parlato della empatia, anzi di più della simpatia, cioè del fatto di essere capaci di avere sensibilità, di essere vicini agli altri, non soltanto per provare le stesse situazioni che vivono gli altri, ma ancora di più per fare qualcosa a favore degli altri. E vorrei invece spendere qualche parola su un mostro sottile che sta cercando di distruggerci e che possiamo definire con la parola indifferenza. Questa è una parola che magari dal punto di vista filosofico esprime uno stato quasi di beatitudine, nel senso quasi di difficoltà a lasciarsi coinvolgere, quindi a vivere una sorta, con un'altra parola che non vi spaventi, atarassia, cioè imperturbabilità, cioè come dire questo fatto che uno non viene smosso da niente, ma che se fosse una realtà spirituale sarebbe una cosa buona. Mentre oggi vediamo che questa parola è una parola pericolosa per ognuno di noi, per la società, per la Chiesa, per la coscienza individuale, di gruppo, perché l'indifferenza sta diventando una modalità per difendersi forse dal dolore. Nell'uso comune, invece, la parola indifferenza esprime un comportamento di chi, o per abitudine, o per interessamento, simpatia, in qualche modo ha delle particolarità, ma normalmente si mantiene incapace di provare uno slancio e di prendere quindi una decisione. Capite bene che sui piani più semplici è una cosa non rilevante. Quando qualcuno ti dice: vuoi andare al cinema? Dice: ma dove andiamo? Qui o lì? Tu dici: vabbè, per me è indifferente. Non so se è indifferente perché non ti piace andare al cinema o perché alla fine ti addormenti come quella persona di cui parlavamo stamattina all'inizio del culto, oppure perché alla fine fai scegliere gli altri. Ma ovviamente con un'indifferenza che dice: per me è lo stesso in una situazione banale, è qualcosa magari che non ha una valenza. Ma io credo che il problema che stiamo vivendo fortemente a livello individuale è che per il numero così forte di stimoli, per il bombardamento continuo televisivo, per tutto quello che ci avviene intorno, stiamo imparando o stiamo veramente ammalandoci, dovremmo dire meglio, di indifferenza, cioè come a dire tutto quello che succede intorno a noi non ci stimola, non ci coinvolge, non ci porta a nessuna decisione, tranne che naturalmente questo è collegato a un aspetto della nostra vita dove abbiamo un'attenzione particolare. Ma per il resto l'indifferenza tante volte diventa una sorta di maschera, di occhiale, di appendice che ci portiamo dietro proprio perché in qualche modo non vogliamo essere coinvolti. Vogliamo essere forse noi al centro del nostro universo, ma non vogliamo che il nostro universo possa essere sconvolto da altre situazioni intorno che in qualche modo comporterebbero delle scelte, che in qualche modo dovrebbero farci uscire dall'indifferenza e che forse ci potrebbero fare soffrire nel momento in cui poi, per fede, abbiamo sentito da quella breve meditazione di Salvo, poi in qualche modo guardiamo oltre e anziché essere al centro noi del nostro mondo, per Mosè era essere al centro dei tesori di tutto l'Egitto, essere bene amato, essere riverito, essere il massimo, avere un potere assoluto, in qualche modo per fede esce da questa situazione ed entra in una situazione dove va a soffrire, a patire con un popolo, chiaramente, che non rappresentava niente, nel senso non aveva fatto parte della sua infanzia, della sua cultura, tranne la nascita naturalmente, ma lui era incosciente, e in qualche modo per quello che gli è messo davanti inizia questo percorso incredibile che è il percorso del cristiano, che in qualche modo è chiamato a camminare per fede. Abbiamo sentito anche durante la lode quegli stimoli che Elio ci ha dato sul vivere per fede, camminare per fede, essere capaci di vivere ogni momento attraverso uno slancio diverso che è il calcolo mentale, che è la convenienza, che è il che cosa ce ne guadagno, che è, anche se negli ultimi tempi purtroppo la fede in una maniera o in un'altra è stata sottoposta all'utile personale, come a dire io ho fede per poter avere, mentre l'indifferenza diventa qualcosa di strano. Perché? Perché spesso è vissuta da chi ha, ma da chi, proprio perché ha e vive una sorta di gratificazione, una sorta di soddisfazione, una sorta del suo piccolo orticello, ha difficoltà ad essere coinvolto, ad essere realmente messo in gioco dal problema degli altri. Abbiamo sentito anche da Chiara l'importanza di scoprire una relazione d'amore impegnata, dove il tuo problema diventa il mio problema, dove il tuo dolore diventa il mio dolore, dove la tua fatica diventa la mia fatica, dove quando vedo che tu ti abbassi e ti fa male la schiena, il dolore lo sento io. Può sembrare strano quello che dico. Questo è collegato all'essere un solo corpo, è collegato ad avere delle terminazioni non nervose, quelle ce le abbiamo nel cervello, delle terminazioni spirituali che ci collegano gli uni agli altri e non ci rendono indifferente al problema degli altri. Ma prima di andare, ce ne sono tante parti della scrittura dove si può vedere il cuore di Dio che non è per niente indifferente alle nostre sofferenze, ai nostri bisogni, e credo che Gesù lo ha espresso in tanti momenti della sua vita, proprio piangendo su Gerusalemme, piangendo anche nel vedere la morte di Lazzaro, anche se sapeva in qualche modo che poteva essere resuscitato, però in generale in quello era come se vedesse ancora una volta il fatto che l'uomo muore. Ecco, dal peccato in poi la morte fisica è subentrata, quindi anche gli amici, anche le persone care, anche le persone vicine a noi in qualche modo dovranno passare attraverso questa, noi diciamo, passaggio della morte. Ma Dio che si strazia il cuore quando parla di Galad, non c'è un medico lì, non esistono delle medicine, perché nessuno cura la piaga del mio popolo? La sofferenza, la non indifferenza di Dio è chiaro, è il suo amore poi che non lo lascia indifferente, ma lo porta ad amare nella persona di Gesù i suoi fino alla fine, alla sua fine e all'inizio di un percorso di redenzione che dalla morte di Cristo sarebbe stato possibile. Qualcuno, volevo dare qualche breve citazione, così stamattina ho preso qualche appunto, diceva un grande fisico, Einstein, avete sentito parlare, il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie, ma per quelli che osservano senza fare nulla. Indifferenza. Ancora, questo è più nostro, Borsellino. La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. O ancora, Emanuela Breda, l'indifferenza è il comportamento migliore da rivolgere a un nemico, ma il peggiore da riservare a un amico. Ancora, Martin Luther King dice, più che la repressione, soffro per il silenzio del mondo. E così ancora, qualche mio amico morto, non ho contatto con i morti, tranquilli, Sigmund Freud diceva, così come si provocano o si esagerano i dolori dando loro importanza, nello stesso modo questi scompaiono quando se ne distoglie l'attenzione. E poi un'ultima affermazione, però mi fermo un attimo su Freud, chissà perché mi ci fermo di più. Ecco, tante volte sapete, per la mia deformazione professionale, non formazione, deformazione, ho a che fare con persone che sono troppo sensibili, troppo scrupolose, troppo attente alle problematiche degli altri, troppo con una vocazione dei salvatori del mondo, che si caricano di tutti i problemi degli altri. E quindi ovviamente il mio approccio non è quello, ovviamente, di dire sì, più sensibile, cerca di non essere indifferente, ma è proprio il contrario. Ma sapete, però, nel momento in cui cominciamo un cammino cristiano, è importante che acquisiamo la sensibilità di Dio, che sentiamo il cuore di Dio e che lo sentiamo non per dire com'è bello sentire questo cuore pieno di amore ma anche pieno di dolore, ma che lo sentiamo e abbiamo quella capacità di non mantenerlo semplicemente in un parlare, amore a parole, ma che si trasforma in fatti e verità. Questo è qualcosa di difficilissimo. Vi sembrerà strano, ma qualche volta è più difficile nel mondo cristiano che nel mondo non cristiano. Perché nel mondo cristiano, tante volte, avendo questa rivelazione della grazia, della fede, della salvezza come un dono, non si sente la spinta, non si sente il bisogno di tradurre poi questo amore in azioni pratiche. Mentre, e questo naturalmente ci può chiudere nella indifferenza, nel si salvi chi può a un certo punto. Perché? Perché magari da una parte diciamo Dio sta piangendo per i perduti, però poi diciamo ma alla fine devo essere io a parlargli, ma poi ci sarà qualcun altro. Ma devo essere io a testimoniare, ci sarà qualcun altro. Tanto non è che se non testimonio Dio mi punisce. Quindi perdiamo la sensibilità del cuore di Dio e diventiamo indifferenti. Per esempio una cosa così grande come il ministero della riconciliazione, cioè questo fatto che Dio ha detto a te, a me, di essere messaggeri di questa buona notizia, proprio perché sappiamo che questo è il bene di tutta l'umanità intorno a noi. Dicevo, per cui forse è venuta l'ora in cui, anziché rassicurare e dire non essere troppo sensibile perché ti crei un'ansia, possa cominciare a dire a persone che stanno crescendo, ma com'è che sei così insensibile? Com'è che sei così indifferente? Com'è possibile che vedi la tua parte in un'azione e la deleghi sempre ad altri? Com'è possibile? Non capisci come dobbiamo funzionare E questo è qualcosa che lo Spirito Santo sta cercando di fare, proprio perché con questa coscienza si passa a un'azione di corpo, si passa a un'azione di gruppo, dove realmente alla indifferenza viene sostituita l'attenzione, l'impegno, il sostegno, la corporatività, che il mondo sa usare benissimo anche per obiettivi sbagliati, ma che noi abbiamo bisogno di vivere per una vocazione meravigliosa che è quella che Dio ci ha dato. Ultima citazione prima, no, penultima. Un altro mio collega, questo non è morto, ieri ascoltando una piccola intervista dove commentava il duplice omicidio che è avvenuto nel Ferrarese, quei genitori uccisi dal figlio con la complicità di un amico, diceva: non è tanto un raptus, c'è una maleducazione che porta all'indifferenza, che è la più grave malattia mentale. Guardate l'espressione di un luminare, Paolo Crepè. Lui non è Crepè ancora. Purtroppo non credo che sia un credente e dobbiamo pregare perché veramente incontri e abbia una speranza più grande. Però dico, anche gli addetti ai lavori arrivano a comprendere che l'indifferenza, qualche volta dice qualcun altro, l'indifferenza e la freddezza fanno più male che l'avversione dichiarata. Questa è una cosa con la quale ci dobbiamo confrontare. E tante volte, ultimo questa volta citazione, che ci sta a dimostrare il bisogno profondo che abbiamo di sapere che qualcuno ci pensa, che qualcuno ci ama, che qualcuno si interessa di noi, non è indifferente al nostro vissuto, al nostro problema. Scriveva Zygmunt Bauman, non so se lo pronunzio bene, l'introspezione, cioè la capacità di guardarsi dentro, è un'attività che sta scomparendo. Sempre più persone, quando si trovano a fronteggiare momenti di solitudine nella propria auto, per strada o alla cassa del supermercato, invece di raccogliere i pensieri, controllano se ci sono messaggi sul cellulare, su WhatsApp. No, non c'era WhatsApp. Per avere qualche brandello di evidenza che dimostri loro che qualcuno da qualche parte forse li vuole e ha bisogno di loro. Questo è un segno chiaro di come ognuno di noi ha bisogno di contare. Dico almeno per qualcun altro, dico, l'ideale sarebbe di contare per tanti. E spesso invece nel nostro dolore, nella nostra solitudine, troviamo indifferenza o troviamo forse consiglieri che ci danno consigli come gli amici di Giobbe, gli davano consigli che era meglio perderli che trovarli, e quindi in qualche modo il senso di solitudine cresce. Ma al di là di tutte le cose che si possono cogliere nella scrittura, dove Dio stesso è contro all'indifferenza, al non intervenire, ci fu una volta una tribù di Giuda che fu in qualche modo rimproverata proprio perché non fece altro che non fare niente, cioè non partecipò, non combatté quella battaglia che doveva combattere. Quindi l'omissione è parte di un essere indifferenti, non coinvolti, non interessati alla situazione che stiamo vivendo attorno. L'importante che sto bene io, l'importante che a casa mia si mangia, l'importante che non viene turbato il mio equilibrio, l'importante che nessuno mi viene a rompere le scatole sul monte della mia trasfigurazione, come avrebbero voluto fare gli altri con Gesù sul monte della trasfigurazione, fare tre tende e dire: troppo bello stare qua. Ma se viene qualcun altro, no, per piacere, lasciateci in meditazione, in contemplazione. L'indifferenza può essere mascherata anche da super spiritualità. Tu sei così spirituale, così contemplativo, così super, 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 che non te ne frega niente di quello che gli altri stanno vivendo. Attenzione, non te ne frega non perché dici non me ne frega, non te ne frega perché in atto le tue azioni non sono collegate poi a diminuire il problema dell'altro, a operare. E qui vengo al brano che può ricapitolare tutto questo e portarci a rompere quello che può avere determinato l'indifferenza nella nostra vita, come una protezione, come un essere al centro del proprio universo, come il vedere solo quello che ci conviene, che accresce la nostra fama, il nostro potere, ma non ci turba. La caratteristica degli uomini degli ultimi tempi, Timoteo, seconda Timoteo 3:3 diceva tra le altre cose: insensibili, astorgoi è la parola greca, mancanti di affazione umana, inumani, disumani. Oggi siamo di fronte a una inumanità, disumanità. E questo, come in quell'omicidio, ma in tante altre situazioni, vediamo persone che riescono con una nonchalance incredibile a fare delle cose incredibili veramente senza sentirne il minimo scrupolo. Ci ammazzano una persona e si vanno a prendere poi il caffè e il cornetto tranquilli, e poi se qualcuno glielo fa notare dice: perché, che cosa c'è di male? Siamo arrivati, l'indifferenza sta diventando una malattia mentale capace di farci vivere nel nostro mondo anche religioso, ma senza smuoverci, senza sentirci coinvolti, anzi disturbandoci se il problema l'altro ce l'ha accanto a noi. Se per caso, e non comprendiamo invece che il problema che Dio ci fa vedere intorno a noi è proprio come il ricco e Lazzaro. Vengono tanti esempi, quel primo che mi è venuto, quel povero perché si trovava alla corte del ricco? Per permettere al ricco di essere benefico. Quindi non si trovava come una camorria. Io tipifico questa cosa, ma qualunque cosa disturbi la tua quiete si trova accanto a te come un test della tua fede, che se non è operante attraverso l'amore non vale. Giacomo 2:14, e concludiamo con questo verso. Così recita la parola di Dio: a che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi nel nome di Gesù. Questo ce l'ho messo io. Attenzione, qua l'esempio è: se un fratello o una sorella non hanno vestiti o mancano del cibo quotidiano, ma io credo che i bisogni nelle relazioni non sono semplicemente di dare un vestito o di dare del cibo. Questi sicuramente sono dei bisogni primari, ma ci sono altri bisogni nella nostra vita. Abbiamo letto quel bisogno di affetto, di considerazione, di attenzione. Quindi se un fratello o una sorella, possiamo metterci, hanno bisogno di una parola gentile, hanno bisogno di un sorriso, hanno bisogno di un bicchiere d'acqua, hanno un bisogno di qualcuno che si abbassi al posto suo perché la schiena di quella persona non si può abbassare, hanno bisogno veramente di un'attenzione particolare, se hanno bisogno veramente di un complimento, se hanno bisogno di un giudizio. No, quello non ne hanno bisogno, perché già la vita ci tante volte ci tratta duramente. Se hanno bisogno di un incoraggiamento, di una consolazione, di un'esortazione, di una riprensione, se hanno bisogno veramente di qualcosa e tu gli dici Dio ti benedica, però in qualche modo non viene attraverso di te quella soluzione, l'apostolo Giacomo ci sta facendo riflettere, ci sta dicendo che anche se diciamo le parole giuste, perché non è che gli stiamo dicendo andate al diavolo, andate a quel paese, ma gli stiamo dicendo andate in pace, ma senza considerare che forse quella pace passa attraverso il nostro intervento, passa attraverso un gesto di solidarietà, un gesto di amore. E qua stiamo parlando principalmente nelle relazioni tra fratelli spirituali, chiaramente, perché poi la scrittura ci dice di fare del bene a tutti, e chiaramente lì poi, dopo che abbiamo imparato e fatto della Chiesa un luogo di esercizio alla solidarietà reciproca, chiaramente Dio non dice siate solidali solo col vostro piccolo gruppo, ma poi nel momento in cui avete capito la lezione, insieme esprimete solidarietà, andate, come abbiamo sentito la scorsa volta, a questa casa di bambini orfani, eccetera, fate altre cose, ma come espressione di qualche cosa che già si è sviluppata nel vostro mezzo, non come modo per dire io sono solidale con l'indigeno del Nicaragua, però non mi chiedere di essere solidale con quello che si deve fare in comunità, o solidale con l'offrire, o solidale con le decime, o solidale con altre cose, quelle non mi interessano. Io voglio essere solidale virtualmente, a distanza, magari ammaccando un pulsante internet, guardando le immagini, commuovendovi per la fame e per la sete che vivono alcuni, e magari anche facendo un'offerta per chi sta soffrendo. Non è questo, bisogna. La Chiesa è un centro di addestramento per questo atteggiamento di solidarietà. Se non lo riusciamo a vivere tra di noi, è un fallimento. L'Apostolo Giacomo ci dice così, e io credo all'Apostolo Giacomo, anche se tante volte siamo dei parolieri, non senso che componiamo delle canzoni, possiamo comporre anche delle belle canzoni, possiamo fare delle preghiere meravigliose, però il test reale della nostra fede, che come primo livello parla, quindi è giusto che la fede parli? Sì, ho creduto, quindi ho parlato, ok, ma finisce lì, ho creduto perciò ho parlato, oppure il parlare in qualche modo è il primo livello di azione poi in una relazione. Già che bello usare parole di fede quando parliamo tra marito e moglie, quando, anziché parole di giudizio, di condanna, è bello parlare anche di parole di apprezzamento, ma poi va oltre, va non restando chiusi nella propria indifferenza, nel proprio piccolo circuito familiare in cui includiamo i parenti, non sempre tutti, perché poi ci sono i parenti serpenti e i parenti amici, no? Quindi anche nell'ambito dell'inclusione, tante volte siamo indifferenti a quello che succede ad alcuni parenti, perché dice sono parenti, però anzi gli sta bene, qualche volta persino possiamo godere sottilmente, dico non profondamente, perché da cristiani, essendo in Cristo, non possiamo godere del male, però per tanti meccanismi che non sto qui a spiegarvi, nella nostra mente possiamo quasi quasi essere pure soddisfatti che a qualcuno gli vadano male le cose. Però dico, Dio ci sta risottolineando questa mattina, e mi avvio verso la conclusione, che se un fratello o una sorella, aggiungo qualcosa, non aggiungo e tolgo dalla Bibbia, ma specifico, ovviamente di cui veniamo a conoscenza, che sono vicino a noi, di cui vediamo il problema, che in qualche modo fa parte del nostro oikos, del nostro ambiente. Chiaramente noi non possiamo vedere fratelli e sorelle che sono in un'altra comunità, non sappiamo che cosa stanno vivendo, ma quelli che sono accanto a noi dovremmo, soprattutto nell'ambito della cellula ancora di più, dovremmo, e non solo nella cellula, ma nell'ambito della dimensione comunitaria, dovremmo essere coscienti, consapevoli. Se mancano, non hanno qualcosa, e voi dite loro semplicemente andate in pace, scaldatevi e saziatevi, Dio vi benedica, ma non date loro le cose necessarie, in questo caso per il corpo. Ma noi sappiamo, abbiamo sentito la testimonianza di quella donna, quella aveva tutto necessario, anche il super necessario, ma aveva bisogno, nella sua solitudine, di sapere che qualcuno l'amava, che Gesù l'amava, che Dio l'amava. Se non date voi loro qualcosa di cui hanno bisogno spiritualmente, psichicamente, fisicamente, questa fede mi sa che non serve. Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morte. Morta. Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede e io le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io le mie opere ti mostrerò, con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Questo non lo approfondiamo. Tu credi che c'è un solo Dio? Fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Ma noi che lo crediamo, noi che lo realizziamo, noi che sentiamo, percepiamo i sentimenti di Dio, noi che conosciamo la parola di Dio, non è possibile che la nostra fede, se è vera fede, non produca delle opere, delle azioni, delle riconciliazioni, delle inclusioni. Non è possibile che la fede produca sempre critiche, giudizi, mormorii, sparlamenti, dubbi, malintesi. Questa non è la fede che li produce, questa è la nostra tendenza umana e anche la mia tendenza umana, non solo la vostra, la nostra. Ma la fede produce qualcosa che diventa un bene per il nostro fratello, per la nostra sorella. La fede ci fa uscire dalla indifferenza, ci fa uscire anche dalla insofferenza, ci fa uscire anche dall'indipendenza, tutte le enza che ci sono. La fede ci porta, la fede ci porta a un'azione importante nella nostra vita. E vorrei che capissimo questo sia per chi soffre della indifferenza degli altri nei confronti della propria vita. Forse c'è qualcuno di voi che si sente come non considerato, non amato. E la prima cosa ti voglio dire è che Dio non è indifferente al tuo problema, alla tua solitudine, al tuo bisogno. E questo già è un incoraggiamento. Ma poi voglio dirti di più, che lì dove ti sei connesso, lì dove ti sei relazionato, lì dove hai creato un rapporto impegnato, non è sbagliato che tu cerchi l'attenzione degli altri. E allora l'esortazione poi è a quelli che hanno bisogno di non essere indifferenti. Ci alziamo in piedi e ci prepariamo così anche a questo momento della cena del Signore. A quelli che hanno bisogno di scoprire questo rapporto impegnato, dove non ci preoccupiamo di vedere gli errori degli altri, ma dove ci preoccupiamo di vedere i bisogni degli altri, e nella misura in cui abbiamo da dare, diamo. Nella misura in cui abbiamo fede, possiamo tradurla in delle opere. Insensato, conclude questo verso, stolto, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Cioè, vogliamo capire noi, mondo evangelico, che tanto insistiamo sulla fede, la grazia, la fede, la grazia, che queste due affermazioni significa che realmente possiamo coinvolgerci, dare, essere spesi per gli altri, dare di più, non dare di meno. E quando vediamo il problema, non cerchiamo un modo per svicolare. E quando vediamo la difficoltà, non ci nascondiamo. E quando vediamo il peso da prendere, non diciamo non lo posso prendere. Ma l'atteggiamento è: per fede lo prendo, per fede lo supero, per fede accolgo gli altri, per fede do, per fede do energie, fatica, per fede mi impegno, per fede sono puntuale agli incontri, perché ci credo e la mia fede produce un risultato, produce un'opera. Produce un'opera che è preparata dinanzi a me, ma che ho bisogno di compiere, di praticare, non di vedere. Oh, che bella cosa sarebbe questa cosa! Che bella opportunità! Come sarebbe bello se tutti dessimo! Potremmo veramente fare tante cose in chiesa e poi nessuno dà. Come sarebbe bello se noi potessimo organizzare qualcosa per i poveri e poi siamo noi stessi ad avere difficoltà a dare. Come è possibile? Questo ci produce una fede che non è fede e che alla fine non serve. Non è che sta dicendo ci condanna, non sta dicendo che saremo puniti per questo, ma che non ci serve perché non è una fede reale. È, come vorremmo chiamarla, una specie di approvazione mentale, come diciamo, è giusto, è vero. Sì, è vero che questa casa sta crollando e voi vi vedete tranquillamente stare sotto questa casa. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Ma dopo un poco direte, ma non è vero forse, perché il pastore dice è vero che sta crollando, ma qua non crolla niente. E allora capite che se la fede non è seguita da un'azione, diventa qualcosa di verbale. Diciamo le parole giuste, ma non facciamo le cose giuste. E io voglio pregare perché so che abbiamo una grande chiamata, so che abbiamo una grande potenzialità, dove ognuno può fare la propria parte con una fede operante attraverso l'amore. Dio ci benedica e ci guidi ancora in questo momento in cui prenderemo del pane e del vino insieme. Amen.